benvenuti a tutti gli ascoltatori del podcast Filosofia e Diritto. Con questo episodio, il 20°, prosegue il ciclo di riflessioni appena avviato sul tema del giudizio. Riflessioni che scaturiscono dalla pubblicazione del mio ultimo libro, Il dramma del giudizio, edito dalla casa editrice Mimesis. Nello scorso episodio, introducendo il tema di queste riflessioni, mi sono soffermato sulla natura drammatica del giudizio e quindi sulla natura intrinsecamente conflittuale del giudizio stesso, del giudizio giuridico in particolare. È assolutamente interessante trarre spunto dalla rappresentazione che si ha nella letteratura, nella narrativa, soprattutto novecentesca, dell'esperienza del giudizio. Una rappresentazione che spesso è, potremmo dire in termini generici, negativa. Una rappresentazione cioè del giudizio come esperienza da neutralizzare, come esperienza che in un modo o nell'altro nasconde sempre e in ultima analisi svela l'esercizio di un potere che tende a sovrastare gli altri, che tende ad affermare proprio attraverso le prerogative che a tale potere corrispondono interessi, fini, obiettivi di natura personale, di natura privata, che sono lontani dall'ideale del giudizio imparziale di un terzo. Come esempio di questa rappresentazione sicuramente caricaturale, sicuramente forzata, ma che nasconde una riflessione assolutamente essenziale sulla carica soggettiva di ogni giudizio, propongo in questo episodio un testo, un racconto non tanto noto di Italo Calvino. Buon ascolto. Calvino, che è uno scrittore del Novecento, si afferma soprattutto nella seconda metà del Novecento. In una raccolta, Ultimo viene il corvo, una raccolta di racconti, vi è un racconto interessantissimo per la nostra riflessione e che ha per titolo Impiccagione di un giudice. Allora, Impiccagione di un giudice, questo è un testo scritto nel 46, pubblicato nel 46. Però tenete conto dell'anno prima di ascoltare alcuni passi del racconto, perché capite bene che si tratta di un racconto che è scritto all'indomani, ma addirittura potremmo dire ancora in presenza del conflitto mondiale, dell'affermarsi del regime fascista, della resistenza partigiana, della guerra civile che di fatto ci fu in Italia tra gli appartenenti alla Repubblica di Salò e i partigiani, cioè tra coloro che fino a un attimo prima erano cittadini dello stesso Stato. Quindi questo è il contesto in cui va letto questo racconto, sebbene il racconto, come vedrete, non fa nessun riferimento storico a nulla di tutto questo. Quella mattina il giudice Onofrio Clerici s'accorse di un'aria diversa nell'andare e venire delle persone. Quella mattina questo giudice era solito andare in tribunale con la carrozza e s'accorse, ecco questo è l'incipit del racconto di Calvino, molto interessante per quello che vedremo tra un po', s'accorse di un'aria diversa, cioè c'era un'aria diversa nel tragitto che di solito lo portava in tribunale. Un tragitto ovviamente che gli faceva attraversare mercati, strade affollate, in cui incontrava tante persone. Oggi sembrava che qualcosa di cambiato muovesse quella gente minuta. Dallo sbieco delle palpebre apparivano freddi triangoli di bianco d'occhio e tra le labbra denti. E i cappotti e gli scialli segnavano più netti angoluti contorni sugli spioventi delle spalle. Vedete come Calvino, con un'abilità impressionante, individua i termini spigolosi, cioè sono i termini in sé che sono spigolosi, perché vuole trasmetterci non solo sul piano del contenuto, ma anche sul piano, diciamo, sonoro, fonetico, la spigolosità, la freddezza, la diffidenza di tutti coloro che il giudice Onofrio Clerici incontra nel tragitto che lo conduce in tribunale. C'è qualcosa di diverso nell'aria, lo guardano di sbieco, cioè sono distanti, c'è qualcosa che lui non riesce a cogliere e che però pone una distanza tra il giudice e, come vedrete, il popolo. E Calvino ce la rappresenta attraverso questi termini così appunto spigolosi. e il margine dei menti sporgeva sopra gli orli dei maglioni e sopra i baveri, e il giudice Onofrio Clerici sentiva crescersi addosso un senso di disagio. Quindi il primo punto, la prima, diciamo, questione che emerge da questo racconto è che questo giudice, che andava ogni giorno in tribunale, quel giorno avverte un senso di disagio perché coglie nell'aria qualcosa di diverso. In realtà, aggiunge Calvino, già da settimane i segni col gesso sui muri di casa sua andavano infittendosi e ingrandendo, segni di forche e uomini impiccati appesi a forche, e gli uomini impiccati avevano sempre il berretto alto da giudice, cilindrico e in cima largo con un fiocco rotondo. Quindi, diciamo, il disagio è ben motivato, perché oltre a questa aria strana che avverte intorno a sé, da giorni notava delle vere e proprie minacce, e cioè raffigurazioni del giudice impiccato nei muri di fronte a casa sua. Quindi c'è qualcuno che lo odia. Da tempo il giudice Clerici si era accorto che la gente lo odiava e rumoreggiava nell'aula alla sentenza, e le vedove nelle testimonianze gridavano più contro a lui che alla gabbia. Ma lui era sicuro del fatto suo, e anche lui odiava loro. Questa gentetta logora, non buona a rispondere a tono nelle testimonianze, non buona a sedere rispettosa nel pubblico, questa gentetta sempre carica di figli e di debiti e di idee storte, gli italiani. Ora vedete come attraverso questo passo noi cogliamo un elemento familiare rispetto alla lettura precedente, perché il giudice segna un distacco, una distanza tra sé e chi viene giudicato, ma soprattutto tra sé e un ceto, chiamiamolo così, popolare, a cui egli non appartiene. Vedete, critica tutti costoro che vanno ad ascoltare, ad assistere all'udienza, ad ascoltare la sentenza, perché sono rumorosi, perché sono caciarosi, perché non sono rispettosi, non sanno deporre nelle testimonianze in maniera corretta. Insomma, c'è una forma appunto di odio, di disprezzo del giudice nei confronti, attenzione, non di qualcuno in particolare, ma di un ceto che potremmo dire rappresentativo del popolo, gli italiani, li chiama così Calvino. Da tempo il giudice Onofrio Clerici aveva capito chi sono gli italiani: donne sempre incinte con in braccio bambini con le croste, giovinotti dalle guance bluastre che, se non c'è la guerra, sono buoni solo a fare i disoccupati e a vendere tabacco alle stazioni, vecchi con l'asma e l'ernia e mani tanto piene di calli da non saper reggere la penna per firmare il verbale, una razza di mai contenti, piagnucoloni e attaccabrighe, che a non tenerli a freno vorrebbero tutto per sé, si stallerebbero dappertutto trascinando i loro marmocchi crostosi e le loro ernie e calpestando gusci di calde roste sui pavimenti. Quindi vi è una descrizione di un ceto, di un'altra classe a cui il giudice non appartiene, come qualcosa di assolutamente inferiore, come qualcosa di assolutamente indegno, infimo, da odiare. Per fortuna c'erano loro, la razza delle persone a modo, una razza dalla pelle liscia e floscia, dai peli nel naso e nelle orecchie, dalle natiche stabili come fondamenta sulle poltrone imbottite. Una razza tintinnante di onorificenze, decorazioni, collanine, occhiali a stanghetta, monocoli, apparecchi acustici, dentiere. Una razza cresciuta per i secoli sulle poltrone barocche delle cancellerie d'antichi reami. Una razza che sa fare le leggi e applicarle e farle rispettare nella misura che gli fa comodo. Una razza legata da una segreta intesa, da una scoperta comune, che gli italiani sono una gentucola schifosa e in Italia si starebbe meglio se gli italiani non ci fossero, o almeno se non si facessero tanto sentire. Qui, ragazzi, vi è una descrizione assolutamente artistica, narrativa, romanzata, di quello che in realtà, poi soprattutto nel Novecento e non solo in Italia, ma anche in precedenza, è stato un segno inequivocabile dei rapporti sociali, e cioè il conflitto sociale. Il conflitto sociale tra classi. Il giudice appartiene alla borghesia. Il giudice è borghesia, addirittura è alta borghesia. E si contrappone, insieme a tutti coloro che appartengono alla sua classe, agli italiani, al popolo, al proletariato. Donne sempre incinte, cioè che hanno sempre prole. E questa è la contrapposizione. Ovviamente a quella classe appartengono non soltanto i giudici, ma anche i politici, gli aristocratici, i dirigenti, i funzionari, avete visto, seduti sulle poltrone imbottite. Quindi abbiamo una rappresentazione del giudice, del contesto in cui vive, come espressione di una classe che si contrappone a un'altra e che addirittura odia l'altra classe, che spesso però è oggetto del giudizio del giudice, le cui condotte sono spesso oggetto del giudizio del giudice. Il giudice Onofio Clerici arrivò al Palazzo di Giustizia, che era vecchio e mezzo smantellato dai passati bombardamenti. Vedete, c'è questo già riferimento alla fine della guerra, quindi siamo in un'epoca in cui è appena finita una guerra, ci sono stati dei bombardamenti e il Palazzo di Giustizia è stato rovinato. Una folla s'accalcava al portone chiuso, come sempre ai processi, tenuta a freno da guardie. Era venuto in uso di riservare lo spazio del pubblico a parenti e amici dell'imputato e a persone comunque fidate e rispettose. Pure ogni volta qualcuno della folla riusciva a intrufolarsi nell'aula e a trovare un posto sulle panche in fondo, disturbando l'udienza con proteste e zittii. Gli altri restavano fuori fermi a far baccano e proteste e minacce, alcuni anche alzavano cartelli, e il loro rumoreggiare arrivava a tratti nell'aula, innervosendo il giudice. Vedete, il giudice è innervosito dalla stessa presenza di questo popolo che in alcuni casi riesce a intrufolarsi nell'aula dell'udienza e fa baccano, crea caciara, ma che in ogni caso, quando non vi riesce, resta fuori, e le grida, le proteste che questo popolo, gli italiani, mostra nei confronti del giudice sono proteste che comunque lo infastidiscono. Quindi vedete che c'è comunque la rappresentazione di un conflitto, perché si capisce che anche gli italiani, anche il popolo, vede nel giudice, nella sua classe, qualcosa contro cui opporsi. Vede cioè l'espressione di un potere, vede l'esercizio di un potere ingiustificato. E appunto tutto questo lo confermava in quel suo odio verso questi italiani così petulanti e invadenti nelle cose di cui non si intendono. Quel giorno però, questo è quello che capitava di solito, quel giorno però la folla era insolitamente zitta e composta, e non si levò da essa quel mormorio ostile vedendo il giudice Onofio Clerici scendere dalla schiodata carrozza ed entrare nel Palazzo di Giustizia per una porticina laterale. Dentro il Palazzo di Giustizia questo senso di disagio accresciuto dal fatto che la folla solitamente rumorosa era invece silenziosa si calmò. Perché? Perché trovò gli appartenenti alla sua stessa classe e quindi si trovò in un ambiente più familiare. Erano tutte persone amiche, giudici e procuratori e avvocati, gente della razza per bene, dal sorriso inghiottito agli angoli delle labbra. Guardate che bella questa espressione. Dal sorriso inghiottito agli angoli delle labbra. È un'espressione che vuol dire come chi appartiene a quella classe sa controllare i propri sentimenti, non è istintivo, sa quando si deve sorridere, al contrario invece di chi appartiene a quella classe popolare senza freni, che grida, rida, che insomma che non conosce nulla, ride, che non conosce nulla rispetto alle buone maniere. Erano gente pacata e ormai tranquilla. Al governo e in tutte le alte cariche dello Stato c'erano gente come loro, dalle palpebre calate e dalle gole di rana. E a poco a poco i petulanti italiani avrebbero rimesso la testa a segno e si sarebbero rassegnati alle croste e alle ernie che sopportavano ormai da secoli. Ragazzi, questo riferimento alle ernie è un riferimento molto significativo. Perché? Perché gli italiani, la gentetta, il proletariato, è chi lavora, è chi subisce il carico del lavoro negli anni e quindi subisce gli effetti del lavoro usurante. Effetti che non si possono produrre nei confronti di chi fa il giudice, l'avvocato o l'alto dirigente dello Stato. Quindi guardate ragazzi come ogni parola è utilizzata, individuata in maniera assolutamente precisa e chirurgica per consegnare a noi il significato di fondo di questa contrapposizione su cui sto puntando. Insomma, continua Calvino a raccontare ciò che avviene, racconta come tutti questi appartenenti alla stessa razza, quella dell'alta borghesia, ridono leggendo i giornali di ciò che capita al popolo, alla gentetta, agli italiani, e poi però dice, state attenti, uno solo di loro, cioè che apparteneva alla loro categoria, non rideva ai disegni, a questi disegni in cui c'erano le caricature del popolo. Era il nuovo cancelliere, un vecchino con la testa a pigna, dall'apparenza mite e rispettosa. I magistrati, uno alla volta, giravano gli occhi congestionati dal ridere sulla faccia triste e rugosa di lui, e il riso si smorzava in quelle loro gole di rana. Non bisogna fidarsi di quel tipo, pensò il giudice Onofrio Clerici. Quindi c'era questo cancelliere un po' strano, un po' avulso dal contesto. In realtà apparterrebbe a quella razza, ma non ride con gli altri. E addirittura quando gli altri lo guardano dopo aver riso, si devono bloccare perché capiscono che non trovano riscontro. Quindi una persona di cui non ci si può fidare. Poi la corte entrò per il processo. I processi che il giudice Onofrio Clerici presiedeva in quei tempi, quindi siamo in questi tempi di immediato post-guerra, non erano i soliti processi contro quei quattro morti di fame che facevano i furti con scasso. Cioè i processi dell'ultimo periodo non erano i soliti processi che avevano per imputati proprio gli appartenenti alla razza degli italiani, alla gentetta. In realtà erano processi di tipo diverso. Erano processi contro gente che aveva fatto arrestare e fucilare gli italiani nei tempi di una guerra che c'era stata. E il giudice Onofrio Clerici, a sentire raccontare i loro casi, si era convinto che erano gente rispettabile, gente che seguiva le proprie idee, gente che ce ne sarebbe voluta ancora per tenere a bada questi goffi italiani, sempre smunti e logori, sempre con la fame nelle ossa e nuovi pannistei da tirar fuori. Ora, non c'è un riferimento storico preciso, ma è chiaro che si può immaginare, visto il contesto, che Calvino qui immagini quali situazioni, le situazioni di un potere costituito, comunque incarnato dall'alta borghesia, che immediatamente dopo la guerra deve valutare, quindi giudicare, le condotte di chi prima comandava nel regime precedente e attraverso i ruoli che ricopriva aveva fatto ammazzare, fatto impiccare tante persone che erano state considerate ostili. Ora, non c'è un riferimento preciso, ma è chiaro che possiamo immaginare che in senso lato il riferimento è ad alcuni, ad esempio, massacri riconducibili a gerarchi fascisti. Ma comunque, in qualche modo Clerici sembra essere chiamato a giudicare casi di questo tipo, in cui l'imputato appartiene a che cosa? Appartiene alla sua stessa razza, questo è il punto. Appartiene alla sua stessa razza, all'alta borghesia che comandava nel regime appena sconfitto, che ha fatto massacrare gentetta, italiani e proletari, e che adesso lui è chiamato a giudicare. Ma si capisce che lui prova simpatia nei confronti di questo imputato o di questi imputati. Addirittura dice ci sarebbe bisogno ancora di loro per tenere a bada questi italiani che invece adesso senza questo regime sono diciamo liberi di fare ciò che vogliono. Ma il giudice Onofrio Clerici aveva in mano le leggi fatte sempre da loro, sempre da questa razza, da loro uomini con le gole di rana, anche quando sembravano fatte per conto di quei poveri diavoli italiani. Sapeva che le leggi si possono rivoltare come si vogliono e far dire al bianco al nero e nero al bianco. Cioè vi è una rappresentazione attraverso le parole di Calvino dell'amministrazione della giustizia attraverso il giudice come un'attività manipolativa che viene utilizzata in base ai fini che si vogliono perseguire, agli interessi che si vogliono perseguire. Addirittura qui sembrano essere interessi di classe. Così assolveva tutti e la folla dopo i processi restava nella piazza a scalmanarsi fino a tardi e donne in lutto piangevano con alte grida i loro uomini impiccati. Quindi Calvino ci dice che solitamente questo giudice dichiarava assolti tutti questi imputati che avevano compiuto questi massacri. perché trovava un modo attraverso le leggi per giustificare l'assoluzione. Ovviamente questo creava malcontento, creava proteste, creava lamentele da parte di tutti i parenti delle vittime, di tutti coloro che appartenevano alla gentetta che avevano perso i loro cari in questi massacri. Prendendo posto al suo seggio, il giudice Clerici esaminò il pubblico. Sembrava tutta gente fidata, gente dai denti lunghi e sporgenti, dai colletti inamidati che segavano le collottole, dalle sopracciglia posate in cima ai nasi come uccellacci, e signore dagli ossuti colli gialli che sostenevano cappelli guerniti di velette. Vedete questa rappresentazione barocca della borghesia che si trovava seduta nelle prime sedute che si trovano di fronte allo scranno del giudice. Ma approfondendo lo sguardo, il giudice notò che tutta l'ultima fila di panche era occupata da una gentucola che s'era intrufolata, a dispetto delle disposizioni. Pallide ragazze con le trecce, mutilati col mento poggiato alla stampella, uomini con gli occhi celesti circondati da rughe, anziani con gli occhiali aggiustati con spago, vecchiette imbacuccate in scialli. Vedete, qui c'è una descrizione invece della miseria, delle condizioni assolutamente essenziali in cui vivono gli altri. Quest'ultima fila di fanche era un po' discosta dalla penultima e quegli intrusi stavano seduti immobili a braccia conserte e guardavano tutti in faccia a lui, giudice. L'aspetto strano è che questi però stanno in silenzio e invece solitamente sono lì per fare baccano, per lamentarsi contro il potere costituito, incarnato dal giudice. Quella stretta di disagio si faceva ancora più fitta intorno al cuore del giudice. Due guardie c'erano ai lati del banco della corte, messe certo lì per proteggerli da eventuali proteste di quei disperati, ma avevano una faccia diversa da quella delle guardie solite. Anche le guardie non erano le solite guardie. Una faccia pallida e malinconica, con ciocche di capelli biondi scacciate dall'orlo dei cheppì. E poi quel cancelliere che sembrava scrivesse per conto suo, sempre chino a quel tavolo. L'imputato era già nella gabbia, impassibile, con un vestito lindo e ben stirato. Aveva i capelli di un grigio opaco ravvivati con cura, che cominciavano bassi sopra gli occhi e sugli zigomi, e pupille chiarissime che sembravano spente nell'occhiello un po' arrossato delle palpebre senza ciglia né sopracciglia. Le labbra erano tumide, ma dello stesso colore della pelle. A schiuderle mostrava gli incisivi grossi e squadrati. Sotto la pelle rasata la barba aveva lasciato un'ombra come di marmo. Vedete, c'è questa descrizione dell'imputato come del tipico funzionario, del tipico burocrate, impassibile, calmo, tranquillo, sicuro del fatto suo, che ha un atteggiamento di superiorità e, se volete, di distacco rispetto a tutti gli altri. Vi ricordo che l'imputato appartiene appunto a quella classe che ha gestito il regime prima della guerra. Cominciò l'udienza e qui Calvino descrive appunto la solita incapacità, secondo il giudice, di testimoniare di questa gentetta che accusa l'imputato di aver ucciso il proprio caro, insomma, e si va avanti così. Gente che non sa fare delle deposizioni come si deve, pensava il giudice, gente disordinata, indisciplinata e irrispettosa. In fin dei conti, quell'uomo nella gabbia era stato un loro superiore e loro non l'avevano ubbidito. Ora dava loro una lezione di contegno. Impassibile in quella gabbia, guardandoli con quelle pupille incolori, senza negare, con una leggera aria di noia. Il giudice Clerici invidiava la sua calma, ma quel senso di disagio gli andava aumentando. Perché aumenta? Perché fuori, dei colpi di martello di operai che lavoravano nel cortile del palazzo lo tenevano nervoso, cioè sente un martello che continua a battere su delle tavole. E si vedevano delle assi trasportate a braccia nude. Chissà perché lavorano mentre qui si fa udienza. Voleva quasi mandare l'usciere a bloccarli, questi lavoratori che fuori dal palazzo armeggiavano con tavole e martelli, ma non lo fa. Attraverso le testimonianze si stava ricostruendo la scena del più importante capo d'accusa. Qual era il capo d'accusa più importante contro questo imputato? Un'uccisione di uomini e donne vecchi sulla piazza d'un paese dato poi alle fiamme. A poco la visione del cumulo di cadaveri in mezzo alla piazza appariva chiara agli occhi del giudice Onofrio Clerici. Ed egli, interrogava con meticolosità e rigore per ricostruire la scena nei suoi particolari più minuti. Guardate qual è la scena che rappresenta il principale capo d'accusa nei confronti dell'imputato. I morti erano stati nella piazza un giorno e la notte, senza che nessuno potesse avvicinarli. Onofrio Clerici pensava a quei gialli corpi ossuti nel lurido dei loro stracci inzuppati di sangue grumoso, con grosse mosche nere che si posavano sulle labbra, sulle narici. Il pubblico dell'ultima fila continuava a tenersi calmo, chissà mai perché. E il giudice Onofrio Clerici, per vincere la soggezione che essi gli incutevano, provò a immaginare loro, uccisi e accatastati, con gli occhi aperti, come buchi e vermi di sangue sotto le narici. Continua questa descrizione così crudele, così assolutamente oggettiva del massacro che è stato compiuto da questo imputato, che non solo ha ucciso tutte queste persone, ma poi le ha trattate come animali, lasciando i cadaveri un giorno e una notte. E si racconta attraverso una testimonianza un altro fatto, e cioè che questo imputato, questo gerarca, a un certo punto si avvicinò a questo cumulo di cadaveri e iniziò anche a sputare nei confronti di questi cadaveri, quindi mostrando l'assoluto disprezzo. E Calvino, nel descrivere i pensieri del giudice, nell'ascoltare questa descrizione, dice: «Oh, come il giudice Clerici comprendeva lo schifo dell'imputato, quello schifo che l'aveva portato a sputare addosso ai morti». Cioè, c'è un'immedesimazione del giudice nell'imputato che è parte della sua stessa classe, che appartiene alla sua stessa razza. Beh, altro che terzietà sembra esserci nell'animo di questo giudice. Il difensore faceva la sua arringa e diceva che, visti i meriti dell'imputato, la sua attività di funzionario zelante, si dovevano considerare tutte le attenuanti, si doveva chiedere il minimo degli anni di pena. E mentre ascoltava l'avvocato, si rende conto il giudice che questi uomini che fuori stanno armeggiando con tavole e martelli stanno costruendo in realtà una forca pronta per un'impiccagione. E si chiede a che mai poteva servire quella corda. A quel punto parla il pubblico ministero e anche lui dice che, nonostante tutto, vi era una necessità in quei tempi di fare giustizia dei tanti crimini commessi e di punire i veri colpevoli. Poi aggiunse che l'imputato non era certo uno di questi e che non poteva fare di meno di quel che aveva fatto. Terminò chiedendo la metà della pena richiesta dal difensore. Addirittura il pubblico ministero, cioè chi promuove l'accusa, chiede la metà della pena chiesta dall'avvocato. Il pubblico delle prime file applaudì, gli altri invece rimanevano sempre in silenzio. A quel punto la corte si ritirò per deliberare. Da una finestra della saletta si vedeva bene il cortile e finalmente il giudice Onofrio Clerici poté capire quale lavoro avessero fatto là fuori con quelle travi e quella corda. Una forca, avevano costruito una forca proprio in mezzo al cortile. E capì e pensò che quella forca era per l'imputato. Cioè, pensavano gli operai fuori che quell'imputato, visto il massacro che aveva compiuto, sarebbe stato sicuramente condannato, e quindi si erano portati avanti costruendo lo strumento, diciamo, per l'impiccagione. Ma disse a quel punto: gliela farò vedere io. Cioè, provò una sensazione di rivalsa nei confronti degli operai. Per dare loro una lezione, propose alla corte, per mezzo di cavilli giuridici che solo lui conosceva, che l'imputato fosse accolto. La corte approvò all'unanimità la sua proposta. Ancora una volta il giudice, come colui che con dei trucchi di prestigio, appunto, manipolando la realtà, manipolando la verità, convince gli altri attraverso il suo sapere, la sua tecnica, circa la posizione che vuole portare avanti. Una posizione che però, come vedete, è animata certo non da un senso di giustizia, ma da che cosa? Dall'appartenenza a una classe, dall'odio nei confronti dell'altra classe, dalla necessità di far capire a quegli operai che si stanno sbagliando, che in realtà l'imputato non va condannato. Vedete, da interessi assolutamente personali, che non hanno nulla a che vedere con il giudizio imparziale di cui parlavamo prima, e neanche con la legge, se volete, neanche col senso di giustizia, e neanche con le vere responsabilità di questo imputato. È un giudizio che è tutto animato da un interesse privato, anche se addirittura di classe. Alla lettura dell'udienza il primo azionato era il giudice. Nessuno batte ciglio, né l'imputato con le sue dita a timbo strette nelle sbarre, né il pubblico per bene, né gli intrusi. Quelle ragazze pallide e trecciute, quei mutilati, quelle vecchie in scialle stavano in piedi a testa alta con un coro di sguardi fiammeggianti. Quindi tutti si alzano, nessuno rumoreggia e sembrano in attesa di qualcosa. Cosa accade? Accade che il cancelliere si avvicina per far firmare la sentenza al giudice. Sembrava dall'umile tristezza con cui gli sottoponeva i fogli che portasse a firmare una condanna a morte. I fogli, perché sotto il primo, ecco, ce n'era un secondo di cui il cancelliere scoprì solo il margine di fondo, facendo scorrere l'altro sopra. Quindi erano due fogli. Il primo in cui si riportava la vicenda di cui si erano occupati e un altro in cui faceva vedere soltanto il nome del giudice e gli chiedeva di apporre la propria firma. E il giudice firmò anche questo, c'è cioè anche il secondo. Aveva addosso gli sguardi fiammeggianti dagli occhiali con lo spago, dai celesti occhi rugosi. Sudava il giudice, perché avvertiva che c'era qualcosa che non andava, aveva tutti gli occhi addosso. Ecco, ora il cancelliere faceva scorrere via il primo foglio, e via, sotto sul secondo foglio il giudice Onofrio Clerici lesse: Onofrio Clerici, giudice, reo d'aver insultato e deriso per lungo tempo noi altri poveri italiani, è condannato a morire impiccato come un cane. Sotto lui aveva firmato. Quindi il giudice, in base a questo racconto di Calvino, in realtà firma la propria condanna a morte, motivata dall'aver insultato e deriso per lungo tempo noi altri poveri italiani. Quindi è una condanna in nome di questo popolo che si scontra contro il giudice e lo condanna a morte per il modo in cui ha amministrato privatamente, secondo appunto il proprio potere, secondo il proprio arbitrio, la giustizia. Le due guardie non lo toccano, insomma tutti lo vanno a prendere e alla fine giunge nella forca, dicono i boia: dai un calcio allo sgabello. Lui lo dà, sentì la corda asserragliarsi al collo, la gola chiudersi come un pugno, schiantargli le ossa. E gli occhi, come grandi lumache nere, gli uscivano dal guscio delle orbite, quasi la luce che cercavano potesse convertirsi in aria. E intanto il buio s'andava addensando ai pilastri del cortile deserto. Deserto perché quella gentucola italiana non era nemmeno venuta a vederlo morire.